vi dicevo in conclusione di settimana scorsa che per noi oggi è un momento felice perché celebriamo una donazione da parte del senatore Aventino Frau che ha fatto qui alla biblioteca della Fondazione, a cui ha donato una serie sterminata di volumi. C'è un fondo Frau adesso in Fondazione, sapete che la biblioteca della Fondazione è il numero civico qui a fianco, dove c'è appunto un fondo Frau che contiene circa gli 8.000 circa volumi che il senatore ha donato alla Fondazione. Lo ringraziamo tantissimo di questo e adesso gli faremo magari dire due parole sul perché ha scelto la Fondazione fra i vari soggetti culturali che ci sono a Verona. Per noi naturalmente è un grande privilegio e un grande onore. Sapendo poi dell'attività politica del senatore Frau, dei suoi interessi culturali che abbiamo visto anche scorgendo poi i titoli dei suoi libri, noi abbiamo pensato di omaggiare questa donazione, di omaggiare il senatore con una riflessione sui fondamenti della politica occidentale. Pensiamo ci sia davvero bisogno di tornare a riflettere sui fondamenti in questo momento di crisi sì economica, ma soprattutto di crisi politica, sociale, culturale, potremmo dire. E per riflettere sui fondamenti della politica occidentale abbiamo pensato di concentrarsi su uno dei grandi momenti fondativi, che è questo famoso questa famosa disputa compresa nella Repubblica di Platone fra Socrate e il sofista Trasimaco. Credo che al mondo non ci sia maggiore esperto della figura di Trasimaco del professor Mario Vegetti, che mi ha a fianco e che ringraziamo molto di essere qui, che ha insegnato tanti anni all'Università di Pavia, a cui mi lega un ricordo personale, non tanto per un rapporto che io ho avuto con lui, ma perché il mio maestro Carlo Sini, quando faceva, io ero ancora all'università, il corso sulla Repubblica di Platone, aveva come riferimenti i commenti del professor Vegetti, che è stato anche curatore di un'opera monumentale sui 10 libri della Repubblica Platonica, uscita per la casa editrice Bibliopolis. Ma sono tanti i testi che lui ha curato e scritto su Platone. Giù, come sempre, trovate dei titoli nel banchetto che abbiamo giù, a cui abbiamo affiancato anche una serie di testi che appartengono ora all'archivio Frau, così vi potete fare un'idea della donazione che abbiamo ricevuto. Per cui procediamo in questa maniera. Adesso dice il senatore Frau, dice due parole, dopodiché iniziamo la nostra riflessione con il professor Vegetti e poi apriamo il dibattito fra di noi, come sempre. Allora prego, grazie. Senatore.
Beh, sono io che ringrazio la Fondazione per aver voluto realizzare questo incontro, e in particolare con il professor Vegetti, che è stato detto giustamente il maggiore conoscitore di Platone, il che già di sé è una cosa non da poco. E io ho desiderato, avevo un po' intenzione di dare la mia biblioteca, perché parlandoci con franchezza, i figli tendono a disperdere. Io ho figli, ma tendono a disperdere. E la mia biblioteca è stata costruita da me, sono libri che ho letto, che ho comprato uno per uno, e quindi ho pensato che, essendo stato a Verona, avendo avuto la fiducia della popolazione di Verona in due occasioni, alla Camera e al Senato, avendo cercato di fare quello che potevo per questa mia missione in carico, ho pensato di lasciarli all'attenzione dei veronesi. Ma quale canale? La biblioteca, la civica? Ecco, io avevo conosciuto la Fondazione Campostrini perché ero venuto a qualche dibattito e devo dire che ero stato sempre in passato, e lo sono un po' ancora, un po' critico sulle attività culturali a Verona. Perché critico? Perché ritenevo che Verona tendesse, naturalmente senza generalizzare, senza criticare, ma tendesse a confondere un po' la cultura con lo spettacolo. Non è solo Verona. Però io ero qui, ero rappresentante, sono stato eletto senatore della città, quindi guardavo la nostra realtà. E venendo a questi incontri della Fondazione Campostrini ho avuto una sensazione chiara del fatto che qui si facesse cultura, che si cercasse di pensare insieme, che c'era un clima molto aperto. Ricordo un dibattito molto ampio, c'era Vito Mancuso che in quei tempi, ancora adesso magari, era piuttosto border limite, ai limiti della cosa, invece qui c'era il coraggio, la volontà di approfondire, di discutere. La cultura è difficilmente definibile, ma certamente i libri sono la sua espressione, sono il suo contenuto, perché il resto non rimane, i libri rimangono. Non vi nego che, mi ricordo quando scrissi il mio primo libro, andai poi per qualche ragione dal dentista e trovavo le riviste che ci sono dei dentisti e vidi una vignetta che mi è rimasta impressa. C'era un tavolino con una grande biblioteca, no? Milioni di libri, e c'era con le mezze maniche allora, del bibliotecario che si rivolgeva all'autore. Oh, come la ammiro, ma sa, lei rimane nella storia per questo libro. E sopra c'erano montagne di libri. Allora, anche questa è un'illusione. Beh, se lo si fa come ha fatto il professor Vegetti, non è un'illusione, perché sono cose che restano proprio profondamente nella cultura. Non tutti, ovviamente, sono in grado di fare questo. Però io credo che lasciare ai giovani, sperando che i giovani siano interessati, perché l'impressione è che si fa sempre più fatica, ma lasciare comunque i concittadini, gli amici che ho conosciuto e che non ho conosciuto, perché nella vita politica, nella vita culturale, io ho fatto l'esperienza anche nell'insegnamento universitario, ma è bello poter lasciare un piccolo segnale che possa essere utile. Ecco perché ho scelto la Fondazione Campostrini, perché mi dava proprio la sensazione di una cosa dove c'è gente che si impegna seriamente, le sorelle che sono bravissime veramente, seguono tutto con una... e poi è l'apertura culturale. E ringrazio la Fondazione, la Presidente e tutti quanti per avere pensato, perché hanno pensato loro, a una inaugurazione, se così si può dire, chiamando il professor Vegetti. Ecco, è per me un grande onore, professore, veramente, è una partecipazione la sua che mi dà una gioia profonda. Grazie.
Ecco, nel cedere la parola al professor Vegetti, voglio solo dire, anzitutto ringraziando l'onorevole Frau, che rappresenta tra l'altro un momento in cui cultura e politica non andavano su binari totalmente separati, ma solo per dire che, lo sapete benissimo, ma ci tengo a ribadirlo, che la libertà che ci è stata offerta, la libertà di pensiero che qui ci è stata offerta, la si deve ovviamente alle suore del Campostrini ed è sempre garantita dalla Presidente Rosa Mary Palvarini, che è la Presidente della Fondazione, che è lei la garante di tutta questa... Noi possiamo parlare, ma vuol dire che c'è qualcuno che ci fa scudo, perché la libertà, come sempre, non è indolore. Allora, adesso parola al Professor Vegetti e poi apriamo il nostro dibattito.
Buonasera, sono naturalmente io ad essere onorato sia per questo invito alla Fondazione, sia per le bellissime parole che hanno avuto l'amico Sahel e il senatore Frau. sono molto grato a loro per una presentazione troppo lusinghiera che risulta sempre imbarazzante, perché uno sa poi di non poter essere all'altezza dello standard su cui è stato introdotto. Sì, io vorrei parlare di questa sera di una scena di fondazione, di una delle grandi scene di fondazione del pensiero politico europeo, e è la discussione appunto tra Trasimaco e Socrate, intendiamoci, tra Trasimaco e Platone, e forse, come cercherò di suggerire più avanti, tra Platone e Platone, perché questo in realtà è un discorso che si svolge, cercherò di suggerirlo all'interno del pensiero di Platone. Questa è una delle grandi scene, se volete sapere il mio parere, l'altra grande scena sia nel libro secondo della Politica di Aristotele, dove Aristotele confuta il pensiero politico di Platone, e questo è un altro episodio straordinario di questa riflessione politica. Il testo da cui prenderò le mosse è il primo libro della Repubblica di Platone. La scena in cui questo affascinante dibattito si svolge è una scena notturna, è una discussione notturna sulla giustizia che si tiene nella ricca casa del Meteco Cefalo, che era un produttore di armi per conto della polis ateniese. Socrate ha confutato all'inizio del dialogo le opinioni tradizionali sulla giustizia espresse dal padrone di casa prima e poi da suo figlio Polemarco. Questo Polemarco sarebbe diventato un importante oratore di parte democratica in Atene. La tesi, su questo sono brevissimo, la tesi di Cefalo è una tesi da uomo d'affari. Giustizia è rendere ciò che si è avuto, pagare i propri debiti, rendere ciò che si è avuto in prestito. Polemarco, che si avvia a una carriera politica, esprime invece una convinzione diffusa allora, non so se sia diffusa soltanto allora, il senatore poi magari mi dirà se è qualche sospetto è giustificato, che giustizia consiste nel giovare agli amici e nel nuocere ai nemici. Questo è il modo agonistico, agonale, competitivo con cui l'attività politica viene concepita nell'Atene del V secolo e solo nell'Atene del V secolo, naturalmente. E Socrate non ha difficoltà, naturalmente, a confutare queste due posizioni, che sono molto ingenua quella di Cefalo e naturalmente molto opinabile, molto discutibile, molto precaria teoricamente quella di Polemarco, anche se descrive evidentemente un costume diffuso. A questo punto irrompe sulla scena con violenza questo personaggio, il cui nome è Trasimaco, un nome parlante, perché è Trasus Macon, il violento combattente, questo è il significato originario del nome. Leggerò qualche riga perché con un grande humor Platone descrive l'entrata in scena di questo personaggio. Naturalmente forse qui è troppo...
No, sta, perché c'è... Non si sente? Sentite?
Sì, un po' rifondiente. Forse c'era un po'... va bene. E naturalmente il modo con cui viene descritta l'entrata in scena del personaggio caratterizza poi anche il contenuto teorico delle sue tesi. Trasimaco, anche nel bel mezzo della nostra discussione, era stato sul punto di prendere in mano il discorso. Poi quelli che gli sedevano accanto l'avevano bloccato perché volevano ascoltare fino in fondo. Ma appena facemmo una pausa, dopo che io avevo detto queste parole, non riuscì più a mantenere la calma e, contrattosi su se stesso alla maniera di una belva, si scagliò contro di noi come per sbranarci. Sia io che Polemarco atterriti restammo in preda al panico. E quindi è un ingresso appunto violento, quello di Trasimaco, che viene in questo passo stesso paragonato a un lupo. E la figura del lupo, la metafora del lupo, lo accendo soltanto brevemente, è molto interessante, perché il lupo è la controparte selvaggia del cane. Ora, Platone è solito metaforizzare il ruolo del buon governante con quello del cane da guardia. Ma il lupo è pericolosamente simile al cane da guardia. Il cane da guardia può degenerare in una condizione lupesca e c'è quindi una prossimità, sia pure antitetica, fra queste due figure di animale. D'altra parte, in altri passi, il lupo rappresenta il sofista, mentre il filosofo rappresenta il cane. E anche qui l'attività del filosofo e quella del sofista sono differentissime come intenzioni morali, ma possono presentare delle similianze, come l'animale lupo è simile all'animale cane. Non ci importa troppo, è una lunga discussione che non porterebbe poi da nessuna parte, stabilire chi era storicamente questo personaggio Trasimaco. Sappiamo che era un oratore, un logografo, e i logografi erano avvocati che scrivevano i discorsi di difesa per conto degli imputati. Nel tribunale ateniese non parlava l'avvocato, parlava l'imputato a propria discolpa, ma il discorso dell'imputato era, nei casi in cui l'imputato era una persona che se lo potesse permettere, scritto da uno di questi abili scrittori di discorsi. Quindi faceva questo di mestiere ed era un sofista, molto genericamente inteso, però il sofista copre tante figure di intellettuali professionali nell'Atene del V secolo. Era dunque un oratore, un logografo, un sofista. Ma certamente, per qualunque ragione Platone abbia scelto proprio lui, gli affida, Platone affida a questo personaggio il compito di realizzare un drammatico innalzamento del livello concettuale del dialogo. Dopo la discussione iniziale, appunto, come abbiamo visto, di livello teorico alquanto modesto con Cefalo e Polemarco, a Trasimaco Platone affida questo compito di innalzare vertiginosamente, direi, il livello teorico del dialogo. E gli attribuisce delle tesi, sono due tesi diverse l'una dall'altra, come cercherò poi di dirvi rapidamente, che rappresentano una sintesi che è tutta platonica di una serie di posizioni culturali e ideologiche emerse nel pensiero politico ateniese del V secolo, soprattutto in ambiente oligarchico, antidemocratico. E dunque è chiaro che il personaggio che Platone ci presenta in scena nel primo libro della Repubblica ha poco o niente a che fare, pochissimo a che fare con l'oratore sofista, se non per la violenza, ecco, che nell'opinione pubblica contraddistingueva l'oratoria di questo signore. Se noi dovessimo invece prendere alla lettera quello che leggiamo nel primo libro della Repubblica e attribuire a Trasimaco, al personaggio storico di Trasimaco, le tesi che Platone gli fa sostenere in questo testo, allora Trasimaco dovrebbe entrare nei libri di storia della filosofia politica in una posizione di primo piano, in una posizione assolutamente di primo piano, ma sappiamo che non è così, sappiamo che Platone fa passare sotto il suo nome una sintesi potente di posizioni teoriche che egli stesso aveva elaborato e che usava per, come tutti i grandi filosofi del resto, Platone non tende a svilire i propri avversari per poterne facilmente trionfare. Platone tende anzi a conferire ai propri avversari una statura anche superiore a quella che essi storicamente avevano, per mostrare che comunque è in grado di superare le loro posizioni. Ma la propria grandezza non si misura sul vincere avversari da niente, si misura sul prevalere su avversari di alto livello. E Platone questi avversari se li costruisce. E dicevo che in un certo senso qui abbiamo di fronte anche da questo punto di vista un episodio di Platone che discute con se stesso. In qualche modo Trasimaco rappresenta, vogliamo dire, il lato oscuro, il lato notturno del genio di Platone. Proprio come il lupo in fondo assomiglia un po' col cane. Che ci sia questa prossimità, Platone ce lo dice, perché altrimenti sarebbe un'ipotesi esegetica eccessiva quella che io sto avanzando. Nel secondo libro della Repubblica, dove intervengono i due fratelli di Platone, Adimanto e Glaucone, essi dichiaratamente riprendono le tesi di Trasimaco e dichiarano di volerle sostenere nuovamente dopo che Trasimaco le aveva apparentemente lasciate cadere alla fine del primo libro. Il fatto che i fratelli di Platone si pongono, senza condividerli, si sentono però in dovere di sostenere la posizione di Trasimaco, significa senza dubbio che in qualche modo idee come quelle di Trasimaco erano di casa presso Platone, appartenevano, come dire, al suo giro di pensiero. Dunque veniamo alla prima tesi di Trasimaco. La formulazione della tesi dice poco, in quello che invece dice moltissimo è l'argomentazione che la sostiene. La tesi di Trasimaco è questo: giusto è nient'altro se non ciò che è utile al più forte. Ripeto, la potenza teorica di questa tesi, che sembra semplice a leggerla così, semplicemente una tesi moralistica, ma non è così, è una tesi di grande forza, e questo si capisce dal modo con cui viene argomentata. Per costruire l'argomentazione della tesi, Trasimaco fa ricorso a due delle maggiori posizioni del pensiero politico del V secolo. La prima è quella che noi potremmo definire, poi lo spiegherò, di positivismo giuridico, Rechtspositivismus in tedesco. La seconda è quella di positivismo della forza, Machtpositivismus. Positivismo giuridico, identità fra legalità e giustizia. Ciò che è legale è giusto, ciò che è giusto è legale. Una tesi largamente diffusa, a partire da Esiodo, e raggiunge i sofisti come Protagora, e raggiunge soprattutto lo stesso Socrate, sia nella versione che ce ne presenta Xenofonte, sia nel Critone platonico. Socrate in Xenofonte l'ha detto, è lo stesso vivere nella legge ed essere giusto. Anche agli dèi è gradita l'identità fra ciò che è giusto e ciò che è conforme alla legge. Nel Critone sono le leggi stesse che parlano a Socrate, esortandolo a mantenersi fedele alla sua forma di vita, che è sempre consistita appunto nel rispetto della giustizia e della legge, come se fossero la stessa cosa. D'altra parte, questo sta anche nel linguaggio. Giustizia è dike, ma dike è anche tribunale, e dikastai sono i giudici, dikaiosyne è la virtù della giustizia, ma è anche la giustizia amministrata dai tribunali, quindi c'è una stretta, anche linguisticamente, una stretta coimplicazione tra giustizia e legalità. L'altra tesi, che invece individua nella forza del kratos il solo principio di giustificazione del potere, era stata formulata da posizioni di sofistica radicale, espresse per esempio dal personaggio di Callicle nel Gorgia platonico. Non abbiamo tempo di parlarne questa sera, ma sarebbe un personaggio anche interessante, anche se teoricamente più primitivo di Trasimaco, e trovavano la loro più efficace formulazione, questa tesi, in Tucidide. Tucidide parla di una lezione di un maestro violento, Biaios Didascalos. Il maestro violento per i greci, secondo Tucidide, è stata la guerra del Peloponneso. Questa guerra ha smascherato quello che il potenziale di ostilità sociale, di radicale avversione politica che si celava sotto l'apparente pace interna ed esterna fra le polis. E da questa lezione del maestro violento che era stata la guerra viene questa formula che gli ambasciatori di Atene rivolgono agli abitanti di questa isoletta di Melo. Questo è uno dei periodi più tragici e sinistri della guerra del Peloponneso, se vogliamo, isoletta che si era rifiutata di assoggettarsi al potere di Atene, e che gli ateniesi minacciavano, se non si fosse arresa, di sterminio. Gli abitanti di Melo fanno appello a ragioni e criteri di giustizia, ma non è giusto quell'alternativa che voi ci ponete tra asservimento e sterminio. E gli ateniesi rispondono: c'è una sola legge eterna, una necessità naturale, che vale tanto per gli uomini quanto per gli dèi. Chi ha la forza esercita il potere. Lo leggo in greco perché ha la forza di Tucidide. Ancrate Arcain, dove si ha la forza, dove si è forti, si comanda. Questa è la lezione del maestro violento, che naturalmente appunto si discosta radicalmente dalla posizione invece del positivismo giuridico, giustizia uguale legge. La sintesi fra queste due posizioni che Trasimaco opera ha un effetto esplosivo, perché è capace di lacerare la maschera ideologica della legalità giusta, cioè di strappare il velo che nascondeva gli arcana imperi. Leggerò questo passo e poi ne parliamo. Sai, dice Trasimaco a Socrate, che alcune città hanno un regime tirannico, altre democratico, altre ancora aristocratico. Certo. Ogni forma di potere stabilisce dunque le leggi in funzione del proprio utile. La democrazia le farà democratiche, la tirannide tiranniche e similmente le altre. E una volta stabilite, sanciscono che giusto, cioè conforme alla legge, è per i sudditi ciò che è utile ai detentori del potere, e puniscono i trasgressori come colpevoli di illegalità e ingiustizia. Questo è dunque, eccellente amico, ciò che io sostengo sia giusto nello stesso modo in tutte le città, l'utile del potere costituito. Ma poi è questo ad essere forte, sicché ne segue per chi ragiona correttamente, che dovunque giusto è lo stesso, l'utile del più forte. Riarticoliamo il ragionamento di Trasimaco. Giusto è ciò di cui le leggi impongono l'osservanza. Primo. Due, ma le leggi sono promulgate dal potere, quale che ne sia la forma costituzionale, tirannica, democratica. Tre, fine ultimo delle leggi è in ogni caso quello di mantenere il potere di chi le emana. Quattro, forte è chi detiene il potere, singolo, gruppo o maggioranza secondo le varie costituzioni. Quinto, quindi giusto è per i sudditi l'ossequio alle leggi emanate dal potere dei forti, e perciò stesso giusto coincide con l'interesse di questi a mantenere il potere. Dunque Trasimaco sfrutta rigorosamente l'identità di giusto e legale, come abbiamo visto è tesi anche socratica, ma dietro alla legge e alla giustizia non stanno gli dèi, come voleva Esiodo, né la volontà concorde della comunità politica, come voleva l'ideologia della città, bensì la pura realtà del potere. È il potere che detiene la forza, in primo luogo la forza di emanare le leggi e quindi di sanzionare ciò che è giusto. Tutto questo viene ancora confermato da Platone in un passo del suo ultimo dialogo tardivo nelle leggi, nel quale Platone riassume senza dubbio la posizione di Trasimaco, leggo queste poche righe. Le leggi, dicono personaggi come Trasimaco, vengono stabilite nelle città da quello che è di volta in volta l'elemento dominante, tokratun, l'elemento di potere, e verranno stabilite per lo scopo primario che consiste nel suo interesse a rendere stabile il potere stesso. Questo disvelamento della natura inerziale del potere, che non intacca l'equazione legge e giustizia, ma ne fa franare le rassicurazioni ideologiche, vale per tutte le forme costituzionali. Questa è la cosa importante. Questo non è un atteggiamento tirannico. Ogni forma costituzionale segue questo principio. Ed è proprio per questo, credo, che la posizione di Trasimaco sia un vertice teorico rilevante raggiunto dalla riflessione di Platone, perché la critica all'ideologia dell'equazione fra legge e giustizia pone la questione di una riflessione radicalmente nuova sulla natura del potere che ne sta alle basi, e dall'altro la necessità naturalmente di non isolare la questione morale della giustizia dall'ambito, dal contesto politico nel quale viene definito. La prima tesi di Trasimaco è così potente da rendere in larga misura inefficaci i tentativi di confutazione attribuiti nel primo libro al personaggio Socrate, di cui parlerò fra breve. Sarò molto più breve invece sulla seconda tesi di Trasimaco, che mi sembra meno interessante e meno teoricamente rilevante. In questa seconda tesi Trasimaco sostiene che la giustizia, dal punto di vista dei sudditi, la giustizia è un bene altrui, cioè giustizia è rispettare le leggi, ma siccome le leggi sono fatte nell'interesse del potente, per il suddito l'essere giusto rappresenta un vantaggio per gli altri, cioè per quelli che hanno potere. Mentre dal punto di vista di chi ha il potere, l'ingiustizia è un bene proprio, cioè dei potenti. Ora qui però scatta una polarità che non è nella prima tesi di Trasimaco, cioè se è vero che, che i sudditi sono obbligati ad essere giusti perché devono rispettare le leggi, non è vero automaticamente che perciò chi detiene il potere sia ingiusto. Nella prima tesi la cosa rilevante è che chi detiene il potere ed emana le leggi è in una zona neutra dal punto di vista etico, perché ciò che è giusto e che non è giusto nasce con la promulgazione della legge, quindi prima della promulgazione della legge non si può parlare di giusto o ingiusto, perché giusto o ingiusto si producono quando la legge è promulgata. Quindi dire, come in questa seconda tesi, che i sudditi devono essere giusti ma perché perciò i potenti sono ingiusti, non è teoricamente è una conseguenza che derivi dalla prima tesi. Dunque da qui poi Trasimaco sviluppa una tirata dicendo che l'ingiusto è forte, l'ingiusto è in grado di esercitare la sopraffazione, l'ingiusto è felice e il più felice di tutti è il tiranno, che è il più ingiusto di tutti, è il più forte di tutti, è quello che esercita la sopraffazione più di tutti. Ma il punto che si può obiettare a questa tesi è che non è affatto necessario che i potenti siano ingiusti nel senso che non rispettino le leggi che hanno promulgato. Siccome abbiamo appreso che i potenti promulgano le leggi nel proprio interesse, cioè nell'interesse di conservare il potere, perché mai essi dovrebbero trasgredire le proprie leggi diventando perciò ingiusti? Farebbero il proprio danno. Quindi la seconda tesi, questo vi sembrerà un po' complesso, ma la seconda tesi non deriva in realtà teoricamente dalla prima. La prima asserisce una cosa e la seconda ne asserisce un'altra. La prima rappresenta questo potere che è eticamente neutro a monte della promulgazione delle leggi e che però agisce inerzialmente per la propria conservazione imponendosi a qualsiasi tipo di regime. La seconda invece ci rappresenta una situazione più familiare, il potente cattivo emblematicamente rappresentato nel tiranno che usa il proprio potere per la spoliazione e lo sfruttamento dei sudditi. Non c'è nessun motivo che persino un tiranno non debba rispettare le leggi che egli stesso ha emanato a difesa del proprio potere. Perché non dovrebbe farlo? Lo farà probabilmente. Potrebbe anche non farlo, ma sarebbe logico che lo facesse se queste leggi sono funzionali al suo potere. Quindi questa tesi non sta in piedi. Ma vediamo invece come Socrate tenta di confutare la posizione di Trasimaco. La prima confutazione rappresenta un uso di pensiero che noi troviamo spesso nel Socrate platonico e che presumibilmente era proprio anche del Socrate storico. Cioè è il modello delle tecniche. C'è la nota critica di Socrate alla democrazia, probabilmente appartiene questa al Socrate storico, che suona più o meno così. Se uno è ammalato, va da un medico competente, non mette ai voti la terapia da seguire, ma andrà da un medico competente. Se uno deve costruire una casa, andrà da un architetto e non farà giudicare da una maggioranza indistinta come deve essere costruita la casa. E perché allora per gli affari della politica, che sono i più importanti, che sono molto più importanti di qualsiasi terapia, di qualsiasi casa, non ci si rivolge ugualmente a dei competenti e degli esperti, ma a maggioranze, Socrate parla nella democrazia ateniese, che non gliel'ha perdonato infatti, a maggioranze di incompetenti e di gente, di sprovveduti, di gente che non sa precisamente di cosa si sta parlando. Dico questo per farvi capire come Socrate segue questo modello delle tecniche, e qui la prima confutazione è proprio sul modello delle tecniche. I medici non esercitano il potere sui malati, il potere che hanno sui malati nel proprio interesse, ma per guarire i malati. I pastori non esercitano il potere che hanno sul gregge per il proprio interesse, ma per il vantaggio, per il benessere degli animali. A questo punto Trasimaco dice: ma Socrate, una balia ce l'hai? Dice: ma che cosa? Il fatto che ti lascia colare il naso e non te lo soffia quando ne hai bisogno, tu che non sai neanche riconoscere il gregge del pastore, cioè Trasimaco riconosce, individua la ingenuità di questa posizione socratica. Ma certo che il medico cura i malati nel proprio interesse. Il fatto di guarire il malato è secondario, secondo Trasimaco, per il medico, secondo Trasimaco per intero, per il medico in rapporto a ciò che il medico si ripromette di ottenere, cioè un guadagno. Il benessere del gregge è del tutto strumentale rispetto al momento in cui il gregge verrà macellato e quindi gli animali devono essere belli grassi. Dunque, non tiriamo fuori i medici e i pastori, perché questi agiscono nel proprio interesse e ciò che fanno non lo fanno nell'interesse delle persone o degli animali che sono sottoposti al loro potere, ma nel proprio interesse. La seconda confutazione è più interessante. Socrate dice: nessuna aggregazione sociale, né una città, uno stato, e neppure una banda di ladri potrebbe sopravvivere se ognuno dei suoi membri esercitasse continuamente ingiustizia nei confronti degli altri. Queste società si disgregherebbero. Perfino una banda di ladri presume un minimo di valori collaborativi fra i suoi membri per poter funzionare come collettività. I ladri non si possono derubare, o lo fanno, ma insomma, se lo fanno però la banda si disfa. Non si possono derubare a vicenda, devono rispettare fra di loro delle leggi, dei principi d'onore. Noi conosciamo bene l'onorata società e quindi fra di loro i membri devono rispettare i principi d'onore, cioè dei principi di giustizia fra di loro. Quindi non è pensabile che tutte le società politiche siano rette da una logica come quella che Trasimaco voleva rappresentare, perché appunto non potrebbero sopravvivere se non ci fossero dei principi comuni di collaborazione fra i membri di questa società. Questo discorso fa presa sulla seconda tesi, confuta effettivamente la seconda tesi di Trasimaco: non è possibile una società in cui tutti siano perfettamente giusti nei riguardi di tutti. Glaucone poi nel secondo libro riprenderà questa tesi facendo un discorso un po' alla maniera di Hobbes, homo homini lupus e poi il patto sociale, ma questo non, purtroppo non ne possiamo parlare. Ecco, efficace questa confutazione nei riguardi della seconda tesi di Trasimaco, ma non nei riguardi della prima, che rimane in piedi, perché Trasimaco non diceva che appunto chi ha il potere è ingiusto, diceva che chi ha il potere stabilisce delle leggi del proprio interesse, ma non che sia. Allora, per confutare davvero Trasimaco, Platone ha scritto gli altri libri della Repubblica. Bisogna costruire una immagine radicalmente nuova della politica e innanzitutto della formazione e della natura del gruppo dirigente che Platone concepisce come una elite. La domanda è possibile che chi governa e detiene la forza non finalizzi il comando al proprio interesse e fornisca un potere di servizio alla comunità anziché di oppressione e di spoliazione? È possibile questo? Allora possiamo andare oltre Trasimaco? È possibile, dice Platone, con delle condizioni estremamente onerose. Le condizioni sono tre. Occorre estirpare chirurgicamente qualsiasi motivo di interesse personale o di clan o di gruppo o di famiglia nel gruppo che gestisce il potere, che detiene e gestisce il potere. E di qui vengono gli scandali di cui Platone parla nel quinto libro della Repubblica. La soppressione della struttura familiare, dell'oikos, per quanto riguarda l'elite di potere, cioè la soppressione di qualunque forma di privatezza, sia patrimoniale sia affettiva, non avendo più famiglia, non c'è più la tendenza a, come dice Platone, questa sordida tendenza che è tipicamente umana a portare nella propria casa cose arraffate e sottratte alla comunità, e bisogna cambiare il modo di parlare, perché non si può più dire mio, ma soltanto nostro, o dire mio di ciò che è della comunità e non della persona. Quindi distruggere, almeno per il gruppo che detiene il potere, è un sacrificio pulsionale pesante che viene richiesto per questo gruppo, qualsiasi privatezza di affetti e di patrimonio. Basterà questo per garantirci che il governo venga esercitato negli interessi della comunità governata e non del gruppo di potere? Certo, se questo gruppo per principio non può possedere nulla, è evidente che non ruberà nulla, è evidente che non si adopererà per promuovere gli interessi dei propri cognati, che non ha, perché non ha più famiglia, è evidente che non tenterà di appropriarsi privatamente del bene pubblico. Ma non basta ancora. Io mi rendo conto che sto andando troppo lungo, ma cercherò di essere. No, non basta ancora, perché, attenzione, Platone si rende conto che il potere esercita un fascino non solo per ciò di cui permette di impadronirsi, beni, vantaggi, ma anche per il fatto stesso di venire esercitato. Allora, chi detiene il potere dovrà essere immune non soltanto da interessi materiali o privatistici, familiari, eccetera, ma anche da questo perverso fascino che il potere esercita. E come potrà? Allora, per arrivare alla conclusione, chi potrà essere davvero in questa condizione? Quelli che Platone chiama i filosofi, parola che non vuol dire molto o niente, ma insomma un'elite intellettuale la quale è così legata al proprio ordine di studi che considera immensamente superiore all'attività politica, da dover essere costretta, malgré sua, a esercitare, sia pure a tratti, il governo della città, costretta a esercitare il governo della città, perché preferirebbe non farlo e dedicarsi ai propri studi. Se costoro fossero costretti a esercitare il governo sulla città, e se la città naturalmente consegnasse loro il governo, la seconda cosa è anche più difficile della prima, allora noi potremmo essere sicuri che avremmo una elite che non solo non ruberà nulla, ma non sarà neanche interessata a detenere il potere per il gusto di detenere il potere, perché questo rappresenterà per essa un sacrificio. Inoltre, e questo è l'aspetto, e qui andiamo invece all'aspetto positivo, questo gruppo di intellettuali teorici, filosofi, è il gruppo che conosce i valori che devono orientare l'azione politica, che devono orientare quindi il governo della città, il bene comune. Conosce nel linguaggio platonico le idee, ma le idee valore, le idee di giustizia, sono valori invarianti, valori sottratti alla mutevolezza delle opinioni, all'arbitrio delle maggioranze, valori che valgono per tutti e sempre. Leggo ancora questa piccola frase del libro sesto. Dal momento che i filosofi sono coloro i quali sono in grado di afferrare ciò che resta sempre invariato, mentre coloro che ne sono incapaci e si limitano a errare nel molteplice e nel mutevole, filosofi non sono, chi dei due dovrà essere guida della città? Si deve scegliere un cieco o un uomo della vista acuta per farlo guida di qualunque cosa? Ma c'è qualche differenza fra i ciechi e chi in realtà è privo della conoscenza di ogni cosa che è e non ha nell'anima alcun chiaro modello e non può, alla maniera dei pittori, rivolgere lo sguardo verso ciò che è più vero, istituendo anche quaggiù le norme relative alle cose giuste, belle e buone? Insomma, soltanto una elite intellettuale ha le capacità di comprendere i valori invarianti, oggettivi, assoluti che devono orientare la felicità comune. La felicità comune. Dunque il nuovo gruppo dirigente deve essere caratterizzato da una virtù del tutto disinteressata. Pensiamo ai Giacobini, o a ciò che i Giacobini proclamavano di essere, all'incorruttibile Robespierre, ma una virtù del tutto disinteressata. Da una chiara conoscenza dei fini e dei valori pubblici. Qui possiamo pensare alla tradizione kantiana, se vogliamo, ma per certi aspetti anche quella marxista. E dovrà essere in grado di governare nei limiti del possibile con il consenso dei sudditi, senza ricorrere alla coercizione. Solo così, se esistesse un simile gruppo di governo, Trasimaco potrà venire definitivamente sconfitto. È possibile? Platone se lo chiede, noi non seguiremo la riflessione platonica sui gradi e sui modi di possibilità di realizzazione. Platone pensa che sia non impossibile, anche se estremamente difficile, ma soprattutto pensa che sia necessario. Se non si fa così, non si esce dai mali che affliggono l'umanità. I regimi che esistono, la democrazia è un regime in cui chi governa, anziché guidare le masse, abbiamo fatto...
Non centriamo noi, forse qualcuno... Chiedo a Massimo solo se... Ecco, benissimo.
La democrazia è il regime in cui, secondo Platone, chi governa non guida le masse, ma è adulatore degli istinti peggiori delle masse stesse, allo scopo di ottenerne i voti e quindi di usare il potere nel modo in cui Trasimaco insegnava. Devo aggiungere anche una cosa più non è che questa non sia seria, la natura inevitabilmente demagogica della democrazia è un problema serio, ma in Platone c'è un ragionamento ancora più serio. L'eguaglianza di doti intellettuali e morali fra gli uomini, che sarebbe il fondamento ideologico della democrazia, non può essere considerata da Platone come un dato naturale. Una società di fratelli, come dice Platone, o di uomini liberi e amici, può essere uno scopo, un obiettivo, qualcosa da costruire, ma non può essere un dato di partenza. Ciò che la natura ci consegna è una umanità ben lungi dall'avere doti intellettuali e morali elevate. Kant avrebbe parlato del legno storto, ma insomma la condizione naturale dell'umanità è qualcosa che va curata e raddrizzata, non qualcosa che può essere assunta come già data per fondarci sopra la presunzione dell'eguaglianza fra gli uomini. L'oligarchia è naturalmente il potere dei ricchi, esercitato in vista dell'incremento dei loro patrimoni a spese della comunità, e qui si cade immediatamente nella situazione trasimachea. E quindi il superamento di questi regimi nella direzione che della utopia platonica è per Platone una esigenza irrinunciabile. Concludo. Ci sono delle cose che ci colpiscono in questo discorso. Certamente, prima di tutto, la strenua insistenza sul nesso necessario fra politica e etica, fra potere e virtù, senza il quale ha inevitabilmente ragione Trasimaco. Ma la necessità di fondare il richiamo all'etica non su raccomandazioni di tipo moralistico, ma su riforme socialmente molto radicali. La seconda, è non solo possibile ma necessario pensare la politica in grande o pensare una grande politica. La politica non è una tecnica di amministrazione quotidiana degli affari pubblici, ma è la prospettazione di orizzonti in cui la comunità possa trovare livelli migliori di vita, modi migliori di vita e infine anche è una condizione umana più soddisfacente. Quindi la politica, oggi noi tendiamo ad avere di fronte una politica che abbandona, che delega le grandi decisioni strategiche ed economiche a agenzie extrapolitiche. Pensiamo alle multinazionali, pensiamo alle grandi banche, no? Lì si prendono le decisioni, la politica non prende più le decisioni. Tende a delegare l'orientamento morale della società o alle tradizionali agenzie morali, come le chiese, o peggio ancora ai media che ci dicono come deve essere una persona per bene, adeguata e felice. La politica tende a delegare dunque le grandi decisioni strategiche e i compiti di orientamento ad agenzie che sono appunto extrapolitiche. Se Platone ci insegna qualche cosa è che la politica deve riprendere dovrebbe, forse, potrebbe, chi lo sa, riprendere il controllo di questo insieme di questioni. E l'ultima domanda, che però non è una domanda che Platone rivolge a noi, ma che noi possiamo rivolgere a Platone. C'è stata una lunga discussione interpretativa su Platone e sul carattere dell'utopia platonica, sulla sua eventuale desiderabilità e relativa difficoltà di realizzazione, ma non è tanto questo il punto, è impossibile realizzare, certo in questi termini, nei termini in cui li ho descritti, è impossibile evidentemente, ma si può fare qualche cosa che sia approssimato, perché Platone stesso dice il problema non è di fare queste cose tali e quali alla lettera, ma di considerarle, come dire, un punto di riferimento ideale a cui approssimarsi. Bene, qui va effettivamente, bisogna tenere conto di due grandi critici di Platone, non grandi allo stesso modo, ma insomma tutti e due rilevanti. Uno è Aristotele e l'altro è Karl Popper. Ripeto, grandi non sono grandi uguali, per carità, però Popper è stato demonizzato, ma invece Popper è un autore che merita, su cui merita di riflettere. Il punto è questo, proprio la cosa sulla quale concludo, come invito anche a riflettere, è questo. In fondo quello che Trasimaco ci descrive è il mondo com'è, la politica come funziona e gli uomini come sono. Quello che Platone ci propone è un mondo come dovrebbe o eventualmente dovrebbe essere, e gli uomini come potrebbero diventare se. Il progetto di trasformazione, qualunque progetto di trasformazione nella direzione della grande politica, ma prendiamo questo, si scontra non soltanto con degli avversari a livello della politica, si scontra contro una struttura antropologica profonda dell'essere umano. Aristotele lo diceva, non si può togliere la privatezza agli uomini, non si può togliere la famiglia e il patrimonio ai privati. C'è, e non si possono neanche togliere i desideri di incrementare gli uni e gli altri e così via. C'è un fondo antropologico durevole, non soltanto storicamente determinato in un'epoca o in un'altra, durevole della natura umana, che si oppone a queste prospettive. Resiste a queste prospettive di mutamento. Come venirne a capo? Certo, con un programma, dicevano i platonici neocantiani, molto simpatici, di fine Ottocento, come Polman e Natorp, con un programma di pedagogia sociale, la Sozialpädagogik, cioè con un programma di rieducazione del corpo sociale. Si può fare, si deve fare. Si è tentato di farlo spesso in vari modi, in varie declinazioni, ma le grandi situazioni rivoluzionarie hanno sempre tentato di sviluppare un progetto di rieducazione del corpo sociale adeguato alle loro prospettive. Ma i tempi della rieducazione sociale, siccome si confrontano con strutture antropologiche millenarie, non dico che siano altrettanto lunghi, ma sono certamente molto più lunghi di quello che qualsiasi programma di riforma politica si possa concedere. E allora, e qui si va pericolosamente nel ricorso alla coercizione. Se non mi seguono di buon grado, li obblighiamo a farlo. Li obblighiamo nel loro bene, ben inteso, ma li costringiamo a farlo. I mezzi per la realizzazione del programma, diciamo, della riforma utopistica diventano mezzi coercitivi, ma purtroppo le esperienze del Novecento ci hanno insegnato che i mezzi coercitivi tendono a diventare finalità in se stessi, e allora la finalità non è più l'orizzonte di trasformazione, ma è il perpetuarsi della coercizione, e ha di nuovo ragione Trasimaco. E su questo io vorrei concludere molto problematicamente questa.
Insomma, possiamo tutti valutare autonomamente la vertigine concettuale a cui Platone porta, veramente, insomma, la capacità di ricostruire tutta la simbolica dei testi platonici, cosa significa la notte, cosa rappresenta simbolicamente ogni personaggio. Questo lo si deve tutto alla, diciamo, immaginazione concettuale del professor Vegetti e dalla sua sapienza critica dei testi platonici, aristotelici, insomma, ci vuole molta sapienza. E io ho un po' di confidenza con queste ricostruzioni simboliche proprio perché le ho veramente vissute negli anni dell'università, non solo tramite Carlossini che poggiava sui testi platonici, ma ascoltando anche il professor Vegetti, che a Milano è assai noto, ma non solo a Milano. Allora, a questo punto io farei così: ci abbiamo spazio per la discussione, sapete, chiudiamo intorno alle 7:30. Io farei intervenire ancora l'onorevole Frau, se vuole, perché ho visto che ha preso diversi appunti e insomma avete capito anche oggi com'è il detto: si parla a nuora per dire a suocera. È ovvio che abbiamo parlato di Platone per parlare di noi, della politica di oggi, del modo in cui viene intesa, quindi con le varie definizioni della politica, le varie definizioni della giustizia. Io farei quindi dare la parola a chi la politica l'ha fatta e la fa tutt'oggi. No, però magari non in Parlamento, però si dice che la politica si fa per sempre.
Sì,
esatto.
Bravo.
Per cui diamo la parola al senatore Frau, dopodiché apriamo il dibattito. Vi invito sempre, ma vedo che siete straordinari quest'anno, domande brevi per dare spazio ad altri, e si mira al centro, si dice, dicono i rabbini nell'ebraismo, mira al centro, una parola, una freccia, e così poi la risposta è netta. Allora, prego all'onorevole Frau.
Sì, cerco di mirare al centro. Beh, la cosa prima da considerare, che cos'è la assoluta attualità di questo dibattito, che si tratti di Socrate platonico o Platone che cita Socrate e Trasimaco, noi potremmo vedere con tranquillità la assoluta identità delle problematiche che stanno alla base di queste cose. La ricerca del metodo politico, la ricerca del modo di superare quello che poi il professor Vegetti ha dato come conclusione, l'aspetto antropologico del problema. E l'aspetto antropologico è che riassunto poi già citati dal professor Vegetti da due altri filosofi non da poco. Da un lato Hobbes, che definisce homo homini lupus vera verità, lui non l'ha mai scritto homo homini lupus, però insomma gli è attribuito in modo ragionevole, e cioè la concorrenza non positiva, ma comunque la concorrenza di uomo a uomo, e usando la parola concorrenza nella sua migliore espressione, anche con tutte le violenze connesse però. E l'altro, un uomo che è un filosofo che la pensava diversamente certamente da Hobbes, che aveva molto senso morale, cioè Kant, è stato già citato, il legno storto. Da questo legno storto non si possono tirar fuori cose diritte. E allora, se già due visioni diverse come quella di Hobbes e di Kant confermano le due visioni diverse di Platone e di Trasimaco, ci sono verità in entrambi. E le verità in entrambi ci fanno fuggire, mi pare, da un rischio, il rischio della utopia. Perché l'utopia è una cosa bella, l'utopia ci vuole sempre un po' di utopia. L'utopia ci fa immaginare la città ideale, però sappiamo che è utopia, e utopia vuol dire proprio senza luogo, cioè non esiste. Se questo è vero, possiamo noi trovare nell'attuale situazione, che è molto simile, le ragioni di Trasimaco e di Socrate e di Platone? Io ho fatto l'esperienza politica e ho fatto l'esperienza legislativa, e francamente, se devo essere sincero fino alla provocazione, mi devo ritrovare, ahimè, molto convinto che è vero che Socrate e Platone o Platone, come è stato giustamente detto, Platone esprime un desiderio, una situazione in movimento, un qualcosa che bisogna fare, perché sennò salta tutto il sistema sociale, umano, eccetera. Ma è altrettanto vero che Trasimaco esprime la realtà com'è. Non è totalmente come la vuole Trasimaco. Esistono i begli spiriti, esistono le persone, ma alla fine, quando noi cerchiamo di vedere il risultato, vediamo le difficoltà della politica credendo di vederle come isolate. Invece sono le difficoltà della società. Quel popolo di cui parla Platone è il popolo che tutto sommato ha assistito abbastanza tranquillo alla condanna di Socrate senza fare grandi casini. Gli amici che andavano a trovare Socrate lo consigliavano di fuggire, ma non è che si siano poi dati un grande affare. E Socrate, ho molto ascoltato con molta attenzione, era per la legge che oggi definiremmo formale, professore, forse.
Sì, sì. Ecco.
Cioè, la legge è stata fatta secondo le regole, quindi è valida. E se la legge è valida, io la devo rispettare, anche se provoca una grande ingiustizia. Cioè, la mia stessa morte con un'accusa che è assolutamente falsa. Ecco, sui sistemi democratici il discorso è che forse va citato un sistema che è quello, devo dire che l'ho ristudiato un po' perché me l'ero proprio dimenticato, della olocrazia, cioè la decadenza della democrazia. Che cosa succede quando il sistema democratico, con tutti i suoi limiti, che non possiamo pensare al sistema democratico come un sistema perfetto, con tutti i suoi limiti, Churchill diceva è un pessimo sistema, la democrazia è un pessimo sistema, ma non ne conosco altri validi. Quindi, se la democrazia deperisce, se le sue regole che riguardano l'uomo, l'antropologia dell'uomo come origine, ma il comportamento dell'uomo nella società come fatto attuale, cosa che ci riguarda giorno per giorno. E se questo sistema, dove si va, dove va ogni paese, non parliamo solo di ogni paese, qualcuno, Crunch e altri studiosi hanno parlato di post-democrazia, però la post-democrazia non ha ancora delle regole. È una analisi in cui si dice così non funziona la democrazia, così prima della post-democrazia io avrei usato il termine demagogia, la prevalenza della demagogia. Ecco, sono temi di una attualità pazzesca. Io devo dire, e concludo, che come per le esperienze che ho fatto, devo dire che nonostante la ormai matura democrazia, si fa per dire, nella quale viviamo, io ho sperimentato, ho visto come, dovrei dire a ragione Trasimaco nel dire che i forti dominano i deboli. Anche nei sistemi democratici, il Parlamento, vale la pena di citare quella definizione del Senato, no? Diceva senatores boni viri, senatus mala bestia. I senatori sono persone per bene, magari individualmente presi, ma in quanto senato mala bestia. Perché? Perché non è che questi strumenti democratici, lo stesso Parlamento, esprime una volontà collettiva e rappresentativa delle esigenze così complesse di un popolo ampio. È vero invece che la legislazione è fatta sempre più, oggi più che in passato, ma comunque sempre sulla base delle spinte dei poteri che noi definiamo i grandi poteri, i poteri reali, i poteri economici, cioè i poteri di minoranze, molte volte esigue. Ma se la democrazia si basa sulla scelta popolare, che è influenzata dalla grande comunicazione e da quello che noi sappiamo, soprattutto la scelta popolare che in genere risente purtroppo della demagogia, allora a questo punto io devo dire che la speranza è Platone, la situazione da combattere è Trasimaco.
Sì, io avrei bisogno però di una penna perché questa non scrivo. Grazie.
Buonasera.
Anche entrambi, naturalmente.
Sì, 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 entrambe. No, io condivido quello che ha detto adesso il senatore Aventino Frao.
Aventino.
Sì, poi ringrazio il relatore, il professor Vegetti, perché era da tempo che io non visitavo, diciamo, questa parte del pensiero di Platone e mi ha fatto ripercorrere un po' così una parte della mia storia personale, diciamo così, filosofica e spirituale. E penso a quando ho letto la prima volta, comunque ho sentito parlare della problematica, di questa problematica, e come adesso, e per questo la ringrazio, diciamo, questo rapporto tra Trasimaco e Socrate è da intendere, diciamo, nella sua complessità e nella sua forza dialettica, perché le due posizioni vivono l'una sorreggendo l'altra, l'una senza l'altra in realtà, come dire, è o sterile o vuota, quindi è importante quindi tener conto del valore di entrambe le posizioni. Beh, arrivo ora alla domanda. Ecco, lei ha parlato del potere, no? Trasimaco parla anche del potere come l'essenza dello Stato, no? Di chi esercita così la funzione pubblica. Ecco, Norberto Bobbio a questo proposito teorizza proprio la necessità che questo potere comunque sia venga inteso come potere assoluto. Attenzione, non potere assoluto in senso degradato, ma potere assoluto come segno della centralità della politica, della capacità della politica di essere politica. E quindi potere assoluto significa non solo controllare, ma anche essere capaci di intervenire in tutti gli ambiti in cui occorre. E quindi anche per la democrazia vale questo discorso, che chi ha il potere politico deve detenerlo in modo assoluto. E quindi bisogna stare attenti a non cadere nelle coercizioni. Ora mi veniva in mente, e concludo, un altro fatto, cioè il rischio, e le chiedo anche di questo, il rischio che c'è di cadere nella situazione opposta, e mi riferisco a un fatto dei nostri giorni, la trattativa tra Stato e mafia, no? Questo fatto che ha riguardato un po' la vita politica italiana in questi ultimi anni esprime e fa comprendere come sia importante controllare il potere anche sull'altro versante, sia da una parte che non sia coercitivo, ma dall'altra che non sia cedevole. Il potere può essere cedevole? Alla fine la mia domanda è questa.
Non lo è.
Posso fare una considerazione, diciamo. Sono d'accordo con le conclusioni antropologiche del relatore, di dottor Leggetti, ma io trovo in estrema sintesi, per farla breve, che qualcuno ha detto che la politica, tutta la politica, in ogni parte del mondo, è la seconda professione più vecchia al mondo e con la prima condivide tutte le regole. Grazie.
Condivide tutte le regole.
raccogliamo ancora uno, poi facciamo rispondere se c'è qualcuno, se no iniziamo subito a far rispondere ai due. Allora iniziamo a rispondere.
Sì, io rispondo soltanto a una domanda, cioè quella relativa al discorso di Bobbio. Certo, Platone sarebbe perfettamente d'accordo, ovvero Bobbio era d'accordo con Platone, il potere deve essere assoluto, questo non vuol dire assolutistico, ma non deve avere limiti perché la responsabilità della politica è globale, quindi su questo è certamente Platone sarebbe entusiasta di questa posizione. Nel dialogo che si chiama Il Politico, dove si spinge molto oltre quel discorso della Repubblica, Platone dice che se esistesse un vero politico potrebbe benissimo e dovrebbe anzi governare senza neppure rispettare il limite delle leggi, perché le leggi sono comunque qualcosa di rigido, di fisso, di impersonale. Invece il vero politico dovrebbe avere piena facoltà di agire come e quando crede, perché è in possesso della scienza politica, ma questo è un caso limite. Comunque sono d'accordo, e cioè mi pare che Bobbio e Platone siano d'accordo nel fatto che la responsabilità della politica è piena e non va considerata come limitata. E naturalmente c'è poi nei sistemi liberali un sistema di, come dire, di controlli, di limiti e di contrappesi, ma questo è. Quanto invece alla domanda sullo Stato mafia e sulle parentele professionali della professione politica, credo che la parola più...
Ma parto dall'ultima considerazione assolutamente giusta, che il potere deve avere dei limiti solo nell'ambito previsto, prevedibile, normato. Ma partendo dal presupposto che, come la storia la fanno i vincitori, i potenti fanno anche le leggi, perché in realtà questo io l'ho verificato anche di persona. Poi che noi siamo particolarmente un paese un po' troppo lobbistico, ma più che lobbistico corporativo, noi obiettivamente ci troviamo in una situazione in cui la società, e per ragioni storiche non da sottovalutare, perché il corporativismo non è un'invenzione fresca, è la storia del nostro paese dal Medioevo in poi. E siamo quindi vittime di un sistema di pressioni, se volete chiamarlo così, ma il sistema sarebbe più, da descrivere, molto più complesso, che determina le leggi elettorali. Chiediamoci perché sulle leggi elettorali tutti dicono ma tanto non interessano a nessuno. No, non interessano, sì, perché sono fondamentali nel stabilire come si deve arrivare a decidere e come scegliere la classe dirigente. Ecco, e le campagne elettorali cosiddette democratiche sono un fatto di ormai marketing, di comunicazione, è un misto di cose che poco ha a che vedere con la politica come la intende Platone, e arrivo a dire per certi versi sono più simili alle intuizioni di Trasimaco, che deve essere un antico progenitore di Hobbes.
Hobbes era un buon conoscitore.
Ecco, no? Ecco, allora prendiamo la trattativa Stato-mafia, vediamola in modo critico ma senza, cioè proprio giuridico. Dobbiamo controllare, mi pare che abbia detto, la gestione del potere, ok. Ma la gestione del potere è sempre controllabile? Punto di domanda. Non per la possibilità di farlo, sull'opportunità di farlo. Se alla pubblica opinione, che è così sensibile a tutto, agli input buoni, ma soprattutto quelli più facili, più banali, così. Se l'opinione pubblica fosse tenuta costantemente al corrente delle grandi scelte che in politica bisogna pur fare se si vuol fare la grande politica, che non è quella della leggina, delle cosette, la grande politica è si parte dalla politica internazionale e si arriva alla politica delle grandi scelte. Mi chiedo, ognuno di noi, se si trovasse in una situazione drammatica che non sa controllare, che non riesce a controllare. Io ricordo, ero amico personalmente di Cossiga, il dramma di Cossiga durante il periodo del rapimento Moro. E Cossiga divenne, ne sono testimone, era nero sardo, voi sapete cosa vuol dire nero sardo, in 20 giorni divenne bianco completo, quindi non era una finzione, e si trovava senza gli strumenti per fare. E allora chiedo all'amico, alla signora che ha parlato prima, può anche ricorrere, non dico l'opportunità, che è una parola forse eccessiva, ma la necessità di tenere a bada le situazioni. Le può fare un sistema popolare democratico? No. Sono cose che hanno in se stesse un vincolo di segretezza che è più forte di loro, in un certo senso, e che crea drammi ai politici di livello. Poi bisogna tenere presente a che politici, a quali politici ci riferiamo. Ecco, su questo il problema del non essere eccessivamente autoritari, non essere eccessivamente, come potremmo definire, non liberi, perché libertà, non è una parola. Ecco, sì, ecco. Occorre una mediazione, ma la mediazione chi la deve fare? Quale classe dirigente in questa situazione in cui Platone direbbe anche lui, che il Parlamento come espressione assembleare del popolo è ormai praticamente esautorato da se stesso, non da altri, da se stesso, dei poteri. Il governo, che dovrebbe essere controllato, è il vero legislatore. Quindi abbiamo addirittura una trasformazione nelle funzioni costituzionali. Il vero legislatore è il governo, non è il Parlamento. E questo è acquisito, e non solo in Italia, intendiamoci, io non faccio un discorso particolare. E in una situazione di questo genere, il problema della classe dirigente, che nasce da un problema, se vogliamo, antropologico, ma dicevo prima, parlando al professore Vegetti, che mi viene in mente quella legge economica, che però è applicabile anche sul piano sociale, etico addirittura, la cosiddetta legge di Gresham. Cosa dice la legge di Gresham in economia? Che la moneta cattiva caccia la buona. E in effetti, se voi fate circolare la moneta falsa e la moneta vera, la moneta falsa è molto più veloce nella circolazione che la moneta vera. E la velocità di circolazione di una moneta dà anche il suo valore. Se è una moneta che non circola, vale poco. Se è una moneta che circola, vale molto. Ebbene, se applichiamo la legge di Gresham a una situazione più ampia, noi vediamo che purtroppo la regola di Trasimaco prevale nella sua ampia gestione, prevale meno, e prevale quella di Platone, dove c'è quella società che lui spera di realizzare, che sia fatta di filosofi, di altro, non importa, ma delle élite che sono di per sé minoritarie e che allora possono capirla. Ma altrimenti il discorso è quello che poi, mettetevi nei panni del politico democratico, oggi è vittima delle sue stesse elezioni, dei suoi elettori, di chi lo sostiene, di chi lo aiuta nella campagna elettorale, se non ha autonomia sua. Allora voi vedete benissimo come questo trascinamento verso il peggio della democrazia, se non trova, vabbè, diciamo nell'utopia platonica, negli sforzi per attuare un po' dei consigli che Platone ci dà da 2500 anni fa.
Qualcuno? C'è una mano? Sì, sì, ma liberamente. Ma il microfono serve solo per la registrazione, non è per intimidire. Perché... No, ma giustamente, giustamente, non la dico più questa.
Dunque, sì, in realtà è una domanda molto confusa, nel senso che cerco di fare sintesi in funzione di quello che ho sentito, insomma, di quella che credo essere poi il problema più strutturale, la poria strutturale di questo discorso. Cioè, non si riesce, secondo me, ad uscire, perché, come dire, mi sembra che nella prima tesi di Trasimaco venga stabilita, mi corregga se mi sbaglio, è sostanzialmente un'equazione di fondo, insomma, in cui la giustizia viene considerata una sorta di transito della rappresentazione che ha il potente della sua rappresentazione sulla realtà stessa, della rappresentazione di quello che ritiene giusto e ritiene fondamentalmente più utile sulla realtà stessa, sulla polis. Ma il problema e questo avviene appunto attraverso il medio, non soltanto, ma attraverso il medio della legge, insomma. Qual è il problema fondamentale di questa cosa? È che la legge fondamentalmente viene a elaborarsi come il principio di formalizzazione sistematica, come principio di formalizzazione sistematica di quella che è la rappresentazione del potente stesso, che però per forza di cose sarà, essendo la rappresentazione del potente in qualche modo sempre autoreferenziale e in funzione dei suoi principi, sarà per forza di cose ingiusta per qualcun altro. E l'altro aspetto che mi sembrava di considerare, insomma, che mi sembrava giusto considerare, è il fatto che lo stesso Platone in fondo non è che confuti questa obiezione, se non nel fatto che l'utile del lo so, è un po' troppo lunga la domanda, però se non nel fatto che l'utile del potente equivalga al proprio interesse personale. Cioè, fondamentalmente l'operazione di Platone, adesso la dico, la riduco proprio in maniera brutale, però è scindere quello che il potente considera, nello specifico appunto il filosofo considera come più utile, dal suo interesse personale, dall'interesse familiare, eccetera, in funzione di un'idea di bene che coinvolga tutta la collettività stessa. Il problema è che però anche qui siamo all'interno di una dimensione di rappresentazione, cioè anche qui il filosofo stesso, se in Platone questo poteva avere una giustificazione metafisica perché il filosofo è connesso con le idee, oggi insomma ci risulta un po' più difficile questo tipo di giustificazione metafisica. Noi siamo in una poria fondamentale, perché nessuno avrà un'idea di bene che effettivamente sia in grado di coinvolgere tutta la collettività. Non lo so, insomma.
Questa è l'obiezione paro paro che Aristotele ha rivolto a Platone. Questo bene di cui tu parli, primo, nessuno lo conosce, perché è qualcosa di troppo astratto, di troppo appunto. In secondo luogo, non coincide con nessuno degli scopi che noi ci proponiamo concretamente quando agiamo. Ognuno di noi ha un orizzonte di bene di fronte a noi, ma i nostri singoli o collettivi orizzonti di bene sono sempre determinati, locali e parziali, non sono mai quello. Quindi il tuo bene, dice Aristotele letteralmente, è vuoto e inutile, che non caimataion, pesante, per essere un allievo di quel maestro abbastanza pesante. Questo è l'altro drammatico quesito, perché l'altro drammatico problema che ci si pone qui si è a cavallo fra etica e politica. Insomma, per dirla in modo schematico e quindi inevitabilmente rozzo, se ha ragione Platone, si può ottenere una definizione teorica della natura dei valori che vale oggettivamente e universalmente per tutti, cioè si può definire che cos'è la giustizia, che cos'è il bene per la comunità, che cos'è, cosa sono le altre doti. E una volta data questa definizione, che è altrettanto universale e valida quanto quella del triangolo, come quella figura di cui angolo, la somma dei cui angoli interni è uguale a 180 gradi e su quale nessuno, allora un geometra ha la sua definizione del triangolo, nessuno andrà lì a dire no, io voto a maggioranza che invece sono 142, no, è così. E lo stesso non si dovrebbe più votare a maggioranza su che cosa sono i valori, perché ce ne sarebbe una. E questa è un'idea difficilmente tenibile, no? Come ovviamente sappiamo. Dall'altra parte, se non c'è questo, c'è quello a cui pensa Aristotele, cioè che i valori sono quelli che sono sedimentati nell'ethos pubblico tradizionale, cioè allora si incorre in un forte tipo di conservatorismo. Che cosa è giusto? Boh, è giusto quello che le persone nel loro comportamento quotidiano collettivo dimostrano di considerare giusto, e cioè si incorre in quello che Kant considerava l'errore più grave di tutti: derivare le norme di ciò che si deve fare da ciò che viene fatto. E questo, che era l'errore più grave di tutti secondo Kant, ma è quello che Aristotele invece in qualche modo predica. Come vedete, anche qui siamo di fronte ad alternative teoriche radicali che certamente non risolveremo questa sera, che non risolveremo forse mai, ma che sono un oggetto di pensiero che ci dovrebbe, credo, accompagnare ogni volta che siamo di fronte a scelte concrete, perché questi sono poi i vertici del problema, ma poi si possono mediare.
Un'altra domanda, sì?
Sì, il professor Vegetti ha fatto due fotografie molto belle della realtà attuale, cioè la democrazia nella quale il politico cerca di raccogliere voti e quindi di condizionare i suoi elettori attraverso una comunicazione che adesso, attraverso i canali della multimedialità, stanno diventando invasivi, e quindi non è più il singolo, ma forse è il gruppo, ma forse è il titolare della multimedialità che condiziona tutta la popolazione. Il secondo aspetto che ha ben enunciato è che la popolazione ha una sua cultura, ma che il politico dovrebbe essere superiore, dovrebbe dare indicazioni superiori, e quindi è un po' una contestazione della democrazia diretta alla Svizzera piuttosto che le consultazioni via internet, ecco. Queste due cose, insomma, mi sembrano molto interessanti nella nostra situazione attuale. La ringrazio, quindi.
Bene. Per la democrazia diretta alla Svizzera, un caso limite che mi è stato raccontato da amici svizzeri, Socrate veramente si sarebbe arrabbiato. Un referendum che è stato fatto qualche tempo fa in Svizzera per decidere se per l'aviazione svizzera dovessero essere acquistati i caccia Gripen svedesi o i Rafale francesi. Ma che cosa ne sanno i professori di liceo di Bellinzona piuttosto che i cuochi di Ginevra se un aereo da caccia vale meglio di un altro? Ma che cosa ne sanno? Non si può fare. Ecco, questo è un caso limite e grottesco di sovranità popolare, ma Socrate l'avrebbe esteso a qualsiasi altro caso. Il ponte di Messina, possiamo decidere se vale la pena di farlo, ma chi lo sa, io non lo so francamente. E queste sono le questioni. Certo che poi invece, se pensiamo che le elite di potere tendono a diventare piccoli gruppi oligarchici che gestiscono il potere nel proprio esclusivo interesse senza alcun controllo, è chiaro che anche questo ci spaventa, ma... E che cosa bisogna fare? Io non ben lontano dal proporre ricette politiche. Secondo me, però, per dire una cosa in positivo, visto che l'abbiamo detto molto, anche questa viene un po' da Platone. Il tentare di costruire comunità. La comunità politica non è lo Stato. In un certo senso erano comunità politiche i partiti quando c'erano, in un certo senso, perché anche quelli erano poi verticistici, gerarchizzati, eccetera, ma in un certo senso erano comunità politiche ed erano anche comunità in un certo senso educative. Non voglio idealizzarli, per carità, ma
no, è vero.
Ecco, noi non abbiamo più questo tipo di comunità politica e c'è lo Stato, che è quella cosa strana, che poi appunto di cui il senatore Aventino, tra l'altro un bel nome, ci riporta a un episodio importante della storia della democrazia italiana. Non è lo Stato e non è neanche l'economia, cioè è la somma degli interessi economici dei gruppi, delle famiglie, delle multinazionali, per andare dalla Exxon fino al bilancio di casa. Quindi non è, per dire alla maniera hegeliana, né il momento dello Stato né il momento della borghesia. È quel momento intermedio della politica che si dovrebbe esprimere in comunità. Noi non possiamo più pensare di essere come nazione, figuriamoci come Europa, ma neanche come comune di Milano, di Verona, una unica comunità politica. Possiamo, io però credo che possiamo costruire comunità, forme di aggregazione comunitaria, forme di esistenza comunitaria in cui si discute collettivamente su valori, su prospettive, su esigenze, grandi o piccole che siano. E credo che momenti di incontro comunitario, che adesso io non lo so, può darsi che funzionino, i social network, io sono vecchio, non li frequento, può darsi che lì qualcosa nasca, ma non so dire se nasce qualcosa di buono o di cattivo, non lo so. Ma certamente uno dei problemi nostri è di ricostruire un tessuto comunitario a varie scale, dalle scale più piccole a quelle più vaste, che surroghi magari meglio quello che furono i partiti, che non ci sono più, che furono i sindacati, che in quella figura non ci sono più, perché insomma la storia d'Europa a partire dalla fine dell'Ottocento è stata fatta in primo luogo dai grandi movimenti sindacali, certo. Poi sono venuti i partiti, ma insomma le leghe operaie, il movimento cooperativo e tutte
cose.
Quello faceva comunità che adesso noi abbiamo perduto. E ricostruire, non in quelle forme, naturalmente impensabile, ma in altre forme, comunità è, credo, uno dei compiti, perché se non c'è comunità non ci può essere neanche l'espressione politica della comunità, e dunque è un gatto che si morde la coda, ma mi rendo conto che non è semplice. Lui mi dice che i social network non funzionano, io ne prendo atto.
Dico solo questo, una battuta per cedere poi la parola conclusiva, no, volevo solo una battuta riguardo alla questione dei social network. Perché sono diffidente dei social network e tutto, anche l'uso politico dei social network? Nel senso che l'idea della comunità, la formazione della comunità richiede uno sforzo, richiede che uno esca la sera e vada e si ritrovi in sezione del partito e non veda la partita di Champions League, che è molto, il mio maestro di Torah dice sempre, i grandi allievi sono quelli che rinunciano alla partita di Champions League e vengono la sera, fanno questo sforzo. Il mio maestro, l'altro, quello... Come? Il mio maestro Carlo Sini, durante la tesi di laurea, mi diceva, sai Davide, mi diceva, se tu vuoi veramente bene la tua fidanzata e lei si trova a New York, tu vai, prendi il biglietto e vai a New York se la ami tanto. Ecco, i social network invece scavalcano l'idea di fare uno sforzo, no? Invece di andare tu in sezione, ti portano la sezione a casa. Questo sembra un passo trascurabile, in realtà è decisivo, perché è il termometro dell'intenzione che muove l'azione di una persona. Se ti viene la sezione a casa non fa nessuno sforzo, metti un click, ma poi l'impegno, il coinvolgimento non è paragonabile a quello di uscire di casa. Allora non so se siano, è vero che mettono in connessione le persone, però la comunità secondo me è la connessione fra persone, con in più lo sforzo di costruzione delle persone stesse. Questi strumenti invece mi sembra che più adoperino il consenso per legittimarsi piuttosto che promuovere una vera formazione del consenso. Detto questo, comunque si tratta delle polemiche. Qui è facile perché siamo tutti di età avanzata, bisogna fare questa cosa in università. C'è un'ultima domanda per l'onorevole Frau, mi pare, e poi chiudiamo.
Posso fare velocissimo? Esatto. Perché mi avete già dato una risposta, almeno in parte, perché volevo fare una domanda riguardante il problema del consenso. Sia per Platone, sia al giorno d'oggi, i governanti dovrebbero governare col consenso dei governati. Però Platone problematizza questa tematica con il famoso passo sulla nobile menzogna. Ma allora come poter fondare un consenso vero e solido che non si basi su una menzogna, mi sembra che la vostra risposta sia quella del rifondare la comunità come luogo di scambio di opinioni.
Telegrafici i nostri relatori.
Sì, penso di sì. È uno sforzo di autoeducazione del corpo sociale, e cioè il corpo sociale non c'è più nessuno che lo educhi da di fuori, deve tentare di autoeducarsi nelle vie più diverse. Noi lo stiamo facendo questa sera qui, per esempio, voglio dire, però ci sono migliaia di occasioni in cui il corpo sociale può autoeducarsi, e questo è un modo.
Io due parole proprio per dire che il problema del consenso, sia esso politico o di altra natura, ma in particolare quello politico, non è un problema dell'attuale sistema o di innovazioni fortissime. Se non vado errato, all'epoca di Pericle, ma qui il professore mi correggerà, c'era una bella contestazione. C'erano due grandi personaggi, però l'altro non me lo ricordo, che era l'avversario di Pericle, il quale era un signore ricchissimo, no? Pieno di soldi, di terreni, eccetera, eccetera, che conquistava i voti nell'Atene di Pericle, conquistava i voti invitando la gente a cena, facendole entrare, con la cosa. E come replicava Pericle? Replicava, guardate il caso, con i posti pubblici, cioè come avviene adesso. Cioè, non è che, e torniamo al professor Vegetti e concludo, con la sua saggezza ci ha detto proprio nelle ultime parole quel problema che è eterno, che è la natura umana, e quindi il fatto che cambiano tante situazioni, ma la natura dell'uomo, la sua natura intrinseca, ontologica, quella rimane, anche se con le modificazioni che il tempo apporta.